Il Napoli sta disputando la seconda ed ultima amichevole del ritiro lì in Val di Sole. Ne parliamo adesso a Marte Sport Live. Restate con noi.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti. Punti in testa. Microfoni accesi. Via!
Buonasera a tutti e bentornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Sono le 20:04, chi vi parla Emanuela Castelli in regia. Saluto e ringrazio Vincenzo Russo. Il Napoli, come detto in apertura di trasmissione, sta disputando la sua seconda e ultima amichevole in Val di Sole contro la Spal. Si alza un po' il livello dell'avversaria rispetto alla Naune Val di Non. Per il momento la situazione è di parità 1-1. Le marcature inizialmente va a segno la Spal al 62esimo con Puletto, un classe 2005 che sorprende Meretta addirittura da centrocampo con un'azione balistica veramente degna di nota. Al 73esimo però pareggia Anghissà grazie anche al velo di Osimhen. Un po' di paura per Osimhen che nel tentativo di rovesciata qualche minuto prima è caduto con la spalla a terra. È entrato lo staff medico, qualche secondo, qualche istante di gioco fermo e di terrore sugli spalti lì a Carciato. Tra l'altro sold out lo stadio, il campo meglio, per questa seconda amichevole del Napoli, quindi un'affluenza veramente massiccia dei tifosi azzurri in Val di Sole. Però fortunatamente non c'è stato nessun motivo di preoccupazione ulteriore. Non si può dire lo stesso invece di Mario Rui, che purtroppo a metà del primo tempo ha dovuto lasciare il campo per un infortunio, si teme un infortunio muscolare. Si avranno notizie successivamente. Però io adesso mi vado a collegare velocissimamente con Gianluca Gifuni, che è lì a Di Maro e che sta seguendo la partita per noi. Ciao Gianluca.
Ciao Emanuela, buonasera a te, buonasera ai nostri radioascoltatori. Piove a dirotto qui a Di Maro, tuoni e fulmini sul campo di Carciato, li sentite i tuoni probabilmente. Nel frattempo il Napoli sfiora il gol con Olivera a due passi dalla porta, con il sinistro spara alto. 1-1 come hai detto poc'anzi, quando siamo all'81esimo minuto, a 9 minuti dal termine di questa amichevole. Vediamo cosa ha schierato, quali squadre ha schierato Garcia. Nel primo tempo praticamente quasi tutte le riserve, Gollini in porta, in difesa come centrali c'erano Juan Jesus e Østigard, laterali a destra Zanoli, a sinistra Mario Rui, a centrocampo mezzala destra Foloruscio, centrale regista Demme, Elmas mezzala sinistra, in attacco in alto a destra Politano, al centro dell'attacco Simeone, in alto a sinistra Zedadka. Nel corso della ripresa invece è cambiato tutto, praticamente la squadra titolare con Meretti in porta, i centrali Rachmani e il giovane Obaretin che viene dal Milan e che è rimasto con la squadra, dunque l'unico giovane in questo secondo tempo. Laterali Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra, che è entrato nel primo tempo a sostituire Mario Rui come dicevi. A metà campo Anghissà, Lobotka e Zielinski, in attacco Raspadori in alto a destra, Osimhen al centro, Kvaratskhelia a sinistra. Il risultato di 1-1, ma dal punto di vista tattico la curiosità è che Raspadori gioca da ala destra ma è puntualmente al centro del gioco e al centro del campo, alle spalle di Osimhen. In pratica stringe sempre verso il centro del campo, lasciando lo spazio a Di Lorenzo sulla destra. È certamente un'idea che Garcia sta sviluppando per il futuro. È tutto da domani. Il Napoli si allenerà alle 9:30 del mattino, alle 11 finirà l'allenamento e a ora di pranzo ripartenza per Napoli con la fine ufficiale del ritiro a Di Maro Folgarida. Se ne parla il 28 luglio in Abruzzo a Castel di Sangro fino al 12 agosto. A te Emanuela.
Grazie a Gianluca Gifuni, ci riaggiorniamo nelle prossime ore domani per i saluti finali. Insomma, il ritiro del Napoli in Val di Sole, quindi la prima parte del ritiro di questo lungo pre-season azzurro, che poi vedrà una seconda parte svolgersi chiaramente a Castel di Sangro, è stata attraversata ovviamente immancabilmente da tantissime voci di mercato, ma oggi c'è stata una sorpresa, perché proprio a Di Maro è arrivato l'agente di Kvitsa Kvaratskhelia, Mamuka Yugeli, il quale sta guardando la partita del Napoli contro la SPAL proprio a bordo campo. Inizialmente Kvaratskhelia, l'avete sentito da Gianluca Gifuni, non era stato schierato in campo, quindi si trovava in panchina, e lui era proprio, l'agente era proprio alle spalle del suo assistito. L'ultima ora riguarda proprio il ovviamente l'approccio che l'agente di Kvitsa andrà a fare con De Laurentiis per il rinnovo del suo assistito, chiaramente con adeguamento anche dell'ingaggio, ma fondamentalmente pare che consiglierà ad Aurelio De Laurentiis e allo scouting del Napoli alcuni talenti georgiani che potrebbero fare al caso del club di Aurelio De Laurentiis. Tra l'altro, in questa spedizione di Marese in Val di Sole è arrivato accompagnato dal fratello minore di Kvitsa, un altro talento da osservare dal punto di vista chiaramente agonistico, atletico, e staremo a vedere insomma gli sviluppi di questo incontro che si terrà sicuramente nelle prossime ore in Trentino tra la gente di Kvitsa e Aurelio De Laurentiis. Quindi tantissimi rinnovi, lo abbiamo visto, quello di Di Lorenzo è stato ufficializzato fino al 2029, poi andando ad indagare fino al 2028 più un anno di opzione unilaterale a favore del Napoli, una formula che il Napoli ha in un certo qual modo avviato già da diversi anni, che si era anche concretizzata con lo stesso Luciano Spalletti, l'allenatore, che poi però ha deciso di intraprendere un'altra strada e di concedersi, pare, un anno sabbatico. Poi staremo a vedere, perché tantissime sono le voci anche che imperversano sull'ex allenatore azzurro vincitore dello scudetto dopo 33 anni. Voi raccontateci invece la vostra, cosa vi aspettate da Napoli, se state seguendo la partita, che tra l'altro è visibile in chiaro sul canale TV8 e poi sul canale 202 di Sky Calcio Sport. Dateci le vostre impressioni, perché in effetti l'allenatore del Napoli, Rudy Garcia, ha un po' sorpreso tutti, perché un po' tutti si aspettavano che schierasse fin dal primo minuto la formazione dei titolarissimi. Lui l'aveva detto, i titolari, i nazionali che sono rientrati da pochissimo dalle ferie non hanno più di 45 minuti nelle gambe, ha schierato una formazione un po' a sorpresa, mettendo appunto Mario Rui nella prima frazione di gioco, l'unico titolare a tutti gli effetti del Napoli, insieme a Politano, che ha condiviso la fascia destra con il suo collega di reparto Lozano. Comunque tantissime voci di calciomercato, lo dicevamo, perché oggi ha imperversato non solo ha tenuto banco su tutti i social, ma chiaramente soprattutto sulla carta stampata, il rinnovo vicinissimo di Zielinski. L'ha annunciato, si può dire, lo Tito, quando ha dichiarato apertamente alla stampa di aver provato ad acquistare il calciatore polacco offrendo 20 milioni più bonus al Napoli. Il Napoli avrebbe rifiutato l'offerta, ma è lo stesso Zielinski che si è avvicinato ulteriormente al Napoli e sarebbe disposto ad accettare un prolungamento del contratto con un quasi dimezzamento dell'ingaggio. Davvero, quando poi si parla di bandiere, di assenza di bandiere, di giocatori che inseguono più i soldi e grandi palcoscenici piuttosto che magari affezionarsi ad una realtà, forse questo non riguarda Zielinski, il quale comunque era stato anche avvicinato da qualche club dell'Arabia Saudita con ingaggi proposti veramente elevatissimi. Ha rifiutato questi ultimi, aveva rifiutato anche qualche club inglese la scorsa estate per restare a Napoli, scelta che poi si è rivelata veramente molto fortunata e molto giusta, dal momento che ha arricchito il suo curriculum con uno scudetto strameritato in cui lo stesso Zielinski ha recitato la parte da protagonista. In molti stanno dicendo sì, però non è continuo. Io, ragazzi, dati statistici alla mano, posso dire che, come ha ricordato lo stesso Luciano Spalletti, Zielinski è l'autore della maggior parte dei passaggi pre-assist di tutti i gol della maggior parte dei gol del Napoli. Quindi io direi un giocatore che spesso è risolutivo anche quando non è estremamente appariscente, come ci si aspetterebbe da un calciatore cacciatore della sua qualità, ma quella qualità in un modo o nell'altro e viene sempre fuori. Diteci la vostra, dicevo, al 339-666-9990. Io leggo tantissimi messaggi di un po' di preoccupazione per quanto riguarda il futuro di Victor Osimhen. Le ultime, ci chiede Francesco, le ultime su Victor Osimhen essenzialmente sono quelle di questa mattina, non ci sono stati ulteriori aggiornamenti. Victor Osimhen comunque che sarebbe felicissimo di restare al Napoli, lo ricordiamo, le dichiarazioni di Rudy Garcia sono andate in questo senso, ha detto Osimhen è felice di stare a Napoli, vuole restare, però in maniera molto onesta, io direi, aiutatemi, venitemi incontro, fatemi sapere come la pensate, in maniera molto onesta ha detto però nel calciomercato non si può mai dire mai, e quindi ha aperto anche alla possibilità magari remota di un suo addio. Ma la vicenda di Victor Osimhen è legata a doppia mandata in maniera assolutamente evidente a quella di Mbappé. Pare che sono arrivate conferme nelle ultime ore a proposito dell'offerta dell'Al Ahly nei confronti del calciatore francese, che diciamo potrebbe lasciare il Paris Saint Germain veramente ricoperto di petrol dollari, ma staremo a vedere chiaramente gli sviluppi della vicenda. Avrebbe offerto l'Al Ahly addirittura 300 milioni di euro al Paris Saint Germain. È chiaro che qualora questa voce fosse confermata, qualora questo affare o quello con il Real Madrid, che resta il maggior candidato ad acquistare il cartellino del calciatore francese, qualora, dicevo, comunque dovesse andare in porto la cessione del calciatore, è chiaro ed è evidente che il Paris Saint Germain disporrebbe di una somma talmente tanto importante ed elevata da potersi poi girare attorno e chiaramente poter anche offrire il duecentino ad Aurelio De Laurentiis, duecentino che lo stesso patrono azzurro ha imposto come prezzo per il calciatore nigeriano che, lo ricordiamo, è protagonista in questo secondo tempo di Napoli-Spal, l'amichevole che si sta giocando proprio in questi minuti a Carciato, con uno stadio assolutamente pieno in ogni ordine di posto. Ricordiamo che il Trentino ha aggiunto anche due tribune laterali rispetto a quelle che c'erano già fino al ritiro dello scorso anno in Val di Sole, e nonostante questo tutti i posti sono esauriti, esattamente come per la primissima gara, la primissima amichevole stagionale del Napoli lì in Trentino contro la Nauna e Val di Non, conclusasi poi con il risultato tennistico di 6-1. Andremo poi ad aggiornarvi nei prossimi minuti sugli sviluppi della partita, che dovrebbe essere in addirittura di arrivo. Sono le 20:15, noi voliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci al 339-666-9990, restate con noi perché abbiamo tantissimi ospiti e dobbiamo parlare del Napoli che sarà a disposizione di Rudy Garcia.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Le 20:18, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, dalle 20 alle 21 in vostra compagnia. Chi vi parla? Emanuela Castelli in regia, saluto e ringrazio Vincenzo Russo. Nel frattempo è arrivato l'annuncio ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli, che ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Elia Caprile dal Bari. Il calciatore in data odierna è stato trasferito, aggiunge poi il Napoli, con la formula del prestito all'Empoli fino al 30 giugno 2024. Era un affare che era stato dato già negli scorsi giorni come addirittura ad arrivo, in effetti è arrivata l'ufficialità proprio qualche istante fa. Ma quale Napoli avrà a disposizione Rudy Garcia, e soprattutto Zielinski vicino al rinnovo? Quanto conta appunto il rinnovo del centrocampista, del talentuoso centrocampista polacco? E poi Osimhen, l'ombra del Paris Saint Germain che si allunga sul calciatore nigeriano, ne parliamo con l'agente FIFA Filippo Colasanto, bentornato su Marte.
Buonasera, grazie Emanuela, a te e agli ascoltatori per l'invito.
Grazie a te per averlo accettato e per essere con noi. Allora Filippo, le due notizie più importanti del giorno riguardano, come dicevo, Zielinski, chiaramente per quanto riguarda il Napoli, riguardano Zielinski e chiaramente anche Osimhen. Parliamo prima però del centrocampista polacco, quanto è importante confermarlo, e soprattutto ha proprio il sapore della bandiera di un calciatore che si attacca alla maglia, si affeziona alla maglia e davvero poi resiste anche ad offerte clamorose.
Infatti mi aveva un po' sorpreso il fatto che, diciamo, a un certo momento sembrasse essere stato messo sul mercato. Lui ha sempre dimostrato un buon attaccamento al Napoli, la scorsa stagione è stato sicuramente uno dei perni più importanti del centrocampo napoletano, credo che abbia saltato forse un paio di partite e non per volontà sua, insomma, tra infortuni e compagnia cantando. È un giocatore che Garcia, per Garcia rappresenta una garanzia, perché è un ragazzo collaudato, un elemento collaudato nell'ambiente e nel sistema di gioco. Io non credo che un allenatore intelligente, scaltro come il francese venga qui a rivoluzioni completamente il gioco meraviglioso che ha fatto vedere il Napoli. Per fare questo bisogna avere gli interpreti che già conoscono come funziona la macchina e la fanno far andare a pieni giri. Quindi se lui rinnova veramente, come penso a questo punto sia molto più che probabile, per il Napoli è come se fosse un nuovo riacquisto importante.
Sì, tra l'altro qualche settimana fa era venuta fuori la notizia di un'offerta di un Napoli che l'avrebbe proposto addirittura alla Juve. A me sembrava veramente poco percorribile come ipotesi, perché davvero vai a rinforzare un'avversaria. Non mi pare che De Laurentiis sia sempre così d'accordo nel rafforzare le altre squadre italiane che lottano comunque per obiettivi importanti. Mi sembrava davvero una notizia particolarmente difficile da attuarsi e fortunatamente pare che sia andati in tutt'altra direzione. Invece parliamo della questione Osimhen. Il Paris Saint-Germain potrebbe perderlo. Il 31 luglio dovrebbe essere la deadline perché il calciatore decida del suo futuro, o il rinnovo con la squadra parigina oppure va via ad un prezzo importante, 180-200 milioni di euro. Ma poi se il Paris Saint-Germain dovesse virare, come sembra, su Osimhen, quanto sarebbe difficile sostituirlo a calciomercato in fase di conclusione?
Sarebbe quasi impossibile, perché i giocatori di questa levatura in Europa, nel calcio europeo, sono Haaland, quello del Manchester City, c'era Benzema, anche se stagionato, però grande elemento, uno su cui si poteva contare. Il primo non si muove, ovviamente, il secondo se n'è andato nei paesi arabi. Se Mbappé va via veramente, credo che a questo punto la forzatura che sta facendo il club francese sia determinativa, se lo stanno mettendo praticamente alle strette, anche perché io ho letto che il sindacato dei calciatori francesi si è schierato apertamente con Mbappé, va bene, capisco, ma pure detto però che un giocatore che ha dato tantissimo, ha preso l'ira di Dio letteralmente, è il giocatore più pagato al mondo, credo sia, cioè 100 milioni alla firma, una cosa
incredibile, sì.
Ma è una cosa moralmente molto discutibile, intanto per cominciare, e che poi che ci fai con tutti questi, se non mai.
È difficile anche immaginarli per noi comuni mortali.
Ma io non so se te Emanuela e i nostri ascoltatori ricordano un film di Alberto Sordi che si chiama Finché c'è guerra c'è speranza,
ecco,
in cui lui faceva il venditore di armi, no? Quindi un lavoro brutto, insomma, sì, con un pelo sullo stomaco. E a un certo momento c'era uno bravissimo nel suo campo che gli fregava sempre gli appalti, le cose. Lui che cosa fa? Con un escamotage riesce a fargli ritardare un appuntamento, una commessa, la prende lui, ottenendo che il capo dell'azienda di questo qua lo convoca per sapere, insomma, se fosse disponibile ad andare a lavorare là. Lui gli dà la sua disponibilità, Sordi, e poi gli dice: quanto vuoi tu? E poi dice: 1.000 lire più di quello che guadagna lui. Tra i calciatori deve essere proprio così. Vedi Messi che è andato a Miami per 50 milioni l'anno netti, cioè questi c'è gente che non sa più manco i soldi che ha sul conto corrente, e deve essere proprio una cosa, ora mi viene una metafora molto volgare, molto maschilista, che eviterò visto che siamo in radio, però è come dire chi ha
sì,
la macchina più, capito,
potente,
lunga,
diciamo, sì.
Più potente, bravo.
Esatto.
E lo trovo di una stupidità. Comunque, tornando a noi, credo che il destino di Osimhen, nonostante le sue, credo, sincere parole d'amore verso Napoli e il Napoli, dipenda veramente da Mbappé, perché se questo se ne va, il Paris Saint-Germain ha solo Osimhen per provare a sostituire, e nell'efficacia del suo gioco e nell'immaginario della stampa e dei tifosi parigini, il fuoriclasse francese. Solo Osimhen c'è.
Infatti poi diventa difficile, si sono fatti tanti nomi, quello di Højlund dell'Atalanta, un profilo giovane, comunque,
bravo,
appetibile,
forte.
Però 50 milioni, quindi comunque una spesa, un investimento importante, la giovane età giustificherebbe anche un investimento del genere, a mio parere, ovviamente. Poi abbiamo Jonathan David, e insomma sono calciatori sicuramente molto prolifici. Højlund avrebbe comunque il vantaggio di conoscere già il campionato italiano.
Sì, ma il tema è che negli occhi del tifoso napoletano c'è Osimhen. Come Spalletti per me è stato toscanaccio furbo, lo stress, né? Lui ha detto io ho stravinto, cioè se arrivo secondo e perdo la finale di Champions League l'altro anno ho fatto un disastro, sì. Me ne vado, non mi espongo a questo rischio. Leroy Michel Platini, te sei giovane molto mi pare. E quindi
non ricordi. Lo ricordo.
Platini si ritirò in auge enorme, sorprendendo tutti a 32-33 anni, ma si ritirò che era Michel Platini, l'eroe assoluto.
Sì, ma sono scelte, insomma, sono scelte che devono essere rispettate, anche perché lui ha sottolineato più e più volte di non essere sicuro di poter dare al Napoli quello che questa piazza poi avrebbe meritato. E poi se veramente vincere è difficile, figuriamoci ripetersi.
Confermarsi.
È complicato.
Comunque,
tra l'altro
il Napoli c'ha un gran bell'attacco, e non ci dimentichiamo che in panchina questi hanno Raspadori e Simeone, che sono due giocatori affidabilissimi, di gran talento, che conoscono anche l'argentino benissimo al campionato italiano, quindi è chiaro con loro due che devi cambiare il modulo di gioco. Qua Raschelia rimane, sostituire Osimhen è impossibile, bisogna puntare sul più forte che ti viene in mente, forse lo stesso Højlund, portarselo e sperare che ripeta in tutto in parte la parabola del nigeriano, uno forte che potrebbe assomigliare molto a Osimhen, ma il Milan non te lo dà, e Leao, ovviamente. Le caratteristiche sono molto simili, solo che questo è Leao, il mezzo matto, dice sempre, c'ha un atteggiamento un po'.
Che poi tra l'altro il Napoli fa molto caso a questo aspetto caratteriale, perché il presidente De Laurentiis non vuole figure che possano rompere lo spogliatoio. Tra l'altro Spalletti ha dimostrato proprio nella stagione scorsa che si vince solo con uno spogliatoio unito, un gruppo dove non ci sono leader che vogliano predominare sugli altri, ma si lavora davvero tutti spalla a spalla.
Guarda il Milan 2 anni fa, è una rota buona, non eccezionale. L'Inter si è suicidata, due tifosi del Milan hanno eretto a Milanello una statua al portiere Raso che fece la patria a Bologna. E il Milan non è una squadra più forte, però era sicuramente lo spogliatoio più coeso e compatto, un po' di fortuna, il merito di essere sempre attaccati al primo posto, e alla fine ha vinto il titolo. E il Napoli l'altro anno ha vinto in una maniera, è stata un'orchestra veramente perfetta, una cosa irripetibile.
Delle sette sorelle, no? Le candidate alla vittoria finale o comunque ad avere una certa competitività per tutto il campionato, secondo te, Filippo, chi fino ad ora chiaramente si è indebolito di più con il calciomercato ancora ovviamente in corso, chi invece potrebbe rappresentare una scoperta e potrebbe fare una buona annata, ovviamente stando ad oggi 24 luglio 2023?
È chiaro. Allora, indebolito fino a questo momento, secondo me, sulla carta e sulle parole e sui progetti, è sicuramente la Juventus, perché la Juventus sbandiera ai 420 di voler dar via Chiesa e Vlahovic, non si capisce perché, o meglio, loro lo sanno sicuramente, ma ai comuni mortali non è dato sapere. Pogba, io avrei rescisso il contratto per giusta causa da molto tempo, anche perché questi non ha fatto neanche il gesto di dire, che ne so, quest'anno prendo la metà perché non gioco, non posso giocare. Quindi secondo me la Juventus avrà un compito molto difficile, è sempre la Juve, ma avrà un compito molto difficile. La squadra che invece si sta muovendo meglio sul mercato secondo me è proprio il Milan, che ha cambiato la direzione tecnica, ha un direttore tecnico come Moncada che è veramente bravo, molto molto stimato, e ha un direttore sportivo assolutamente neofita, ma io lo conosco molto bene, è uno dei più bravi talent scout che ho visto in vita mia, credo che è uno che sta ai livelli del buon Giuntoli che è andato via, veramente bravo. Antonio D'Ottavio avrà una carriera secondo me fulminante, e stanno facendo un mercato non da stampa, ma un mercato molto mirato, molto puntato ai ruoli e alle richieste dell'allenatore, che è stato straconfermato. Al Milan manca solo una figura, credo, il trade union fra lo spogliatoio e la dirigenza, cioè la figura, l'ex giocatore importante, uno del costangue rosso, il Maldini della situazione, poi vabbè è dovuto andare via per altri motivi, ma ecco, manca una figura così, che secondo me non può ricoprire Franco Baresi, che è un monumento, ma cioè, i tempi di Baresi in cui c'era una sorta di galanteria nel calcio non esistono più, questi sono dei marpioni tremendi oggi calciatori, e devono avere uno che loro riconoscono e rispettano. C'era Ibrahimovic, però Ibrahimovic che non sfoga più sul campo la sua, chiamiamola così, verve, penso sia pericoloso. Il giorno che salta male.
È così. Proprio per chiudere, una battuta velocissima, perché ho il treno della pubblicità da lanciare. Allora, ciao Emanuela, dice un nostro amico da casa: se parte Osimhen, io andrei su Vlahovic. L'hai nominato proprio qualche istante fa, la Juve lo mette sul mercato. Secondo te è un calciatore che potrebbe fare al caso del Napoli?
Secondo me Vlahovic è fortissimo, però ha due cose, a parte il prezzo, perché la Juve vuole mirare su 70 milioni, primo. Secondo, va detto che è un giocatore slavo. Gli slavi sono croce e delizia, sono come i brasiliani di colore, si accendono quando la testa gli fa click e si spengono quando la testa non si accende. Vedi Milinkovic-Savic, tutti questi. Io ricordo solo uno normale di testa, che era Zvonimir Boban, che infatti ha fatto una carriera anche fuori dal calcio ottima. Gli altri sono tutti mezzi pazzi, però se beccano la giornata del click sono dei fuoriclassi assoluti.
Ti ringraziamo Filippo per essere stato con noi su Marte, ti auguriamo buon lavoro.
Piacere.
Grazie.
Grazie, forza Napoli.
Sempre, sempre. Grazie all'agente FIFA Filippo Colasanto. Noi voliamo in pubblicità, ma voi continuate a scriverci al 339-666-9990. Leggeremo i vostri messaggi tra pochissimo. Avremo un esperto di calciomercato e riabbracceremo il nostro Pasquale Tena. Tra poco restate con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:32, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, dalle 20 alle 21 in vostra compagnia. Chi vi parla? Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo. La partita, la seconda e ultima amichevole del ritiro di Marese del Napoli, quella contro la SPAL, che è iniziata alle 18:30, si è conclusa oramai diversi minuti fa sul risultato di 1-1. Apre le marcature al 62esimo Puletto con un gran colpo balistico da centrocampo, sorprendendo Meret. Al 73esimo pareggia Anghissà, però insomma una notizia che lascia un po' i tifosi azzurri e lo stesso Rudy Garcia con il fiato sospeso, perché pochi istanti prima del triplice fischio sarebbe uscito dal campo avvertendo qualche problema Stanislav Lobotka. A metà del primo tempo era già accaduto a Mario Rui. Ne parliamo con Pasquale Tena, bentornato su Marte.
Ciao Manuela, buonasera.
Ma quanto ti siamo mancati?
Tanto.
È una risposta bellissimo, su cui hai dovuto riflettere per quantificare proprio la forza,
esatto,
della mancanza.
Okay. Esatto. Solo tanto poteva essere poco, capito? Essere riduttivo.
Infatti, immagino. Allora, Pasquale, intanto bentornato, sì, nostro inviato a Castelvolturno, adesso sicuramente no perché non ci troverebbe nessuno, e ovviamente firma della Repubblica. Pasquale, tu hai visto la partita del Napoli, ci puoi dire che elemento tattico magari innovativo ti ha sorpreso e quale giocatore si è messo più in evidenza?
È presto per dirlo, aspettiamo un attimo. Questa è una partita in cui il Napoli era molto stanco, piovuto, quindi già da ieri, dalle parole di Garcia, insomma, si capiva che sarebbe stata, diciamo, una partita che è stata messa, insomma, perché ovviamente va fatta, però probabilmente a fine ritiro c'è molta stanchezza, quindi vediamo, insomma, sono curioso di vedere, ti rispondo dopo la terza, quella di sabato,
sì,
quella ti rispondo, adesso aspettiamo, insomma, prima di dire. Io non credo che Garcia voglia fare molti cambiamenti, mi incuriosisce, spero di vederlo sabato di nuovo Raspadori a destra nel tridente, come ha trovato nel secondo tempo.
E infatti quello, questo è poi l'elemento, sì, quello è l'elemento
potrebbe
innovativo,
essere la novità per dare più spazio al giocatore. L'anno scorso se ne era parlato tanto, però poi di fatto non l'abbiamo mai visto a destra, approfittando secondo me anche delle condizioni di Lozano, che non è al meglio, e poi c'è la questione del rinnovo. Raspadori potrebbe essere una novità, chiaramente non è l'esterno tutta fascia che ti fa la profondità, però potrebbe essere, diciamo, una soluzione interessante, ma la dobbiamo vedere contro avversari diversi, con qualche giorno in più di preparazione, però potrebbe essere, diciamo, un modo per dare più minuti a Raspadori nel corso di questa stagione, perché è chiaro che se continui, e al momento insomma non credo ci saranno stravolgimenti, se continui col 4-3-3 è evidente, insomma, che si ripropongono per lui i problemi di collocazione della scorsa stagione.
Da qualche istante è in collegamento telefonico con Radio Marte Luca Marchetti di Sky Sport. Bentornato su Marte, Luca.
Ciao, buonasera a tutti. Ciao, ciao.
Allora Luca, c'è anche in collegamento Pasquale Tina, come avrai ascoltato.
Buonasera. Ciao.
Voglio chiederti innanzitutto le ultime su Victor Osimhen, perché a Napoli, insomma, oggi qualcuno è, più di qualcuno era preoccupato.
Ma sai, gli aggiornamenti su Osimhen purtroppo, o per fortuna, mettila come vuoi, possono anche essere imprevedibili, perché il dialogo aperto con il Napoli c'è e mi pare piuttosto evidente, no? Ci sono stati molti incontri con il procuratore, anche a Di Maro, c'è un clima disteso, si parla di clausola, della possibilità di abbassare quindi il potenziale ingaggio di Osimhen per favorire la permanenza a Napoli o meno. Poi però se incomincia a esserci il dominio degli attaccanti si salvi chi può, perché non puoi sapere quello che succede, cioè, se non arriva il rinnovo prima del dominio degli attaccanti rischi che Osimhen diventi una pista credibile per le altre grandi squadre, perché poi i numeri 9 veri, forti, molto importanti a livello internazionale non è che ce ne sono a decine, ci sono. Osimhen fra quelli che ci sono, secondo me, non solo è il più giovane, ma rischia di essere potenzialmente anche quello che può fare la differenza, perché Harry Kane, che è l'altro nome forte su cui tutti, naturalmente a parte Mbappé, su cui tutti stanno puntando in questo momento, comunque è un giocatore over 30, e Osimhen è evidente che può essere, può rientrare in questo giro. Poi se Mbappé non si muove non c'è più il giro e quindi nessuno si deve preoccupare. Oggi non sappiamo che cosa succede a Mbappé. È anche una guerra di nervi quella fra Mbappé e il Paris Saint-Germain.
Tra l'altro la deadline dovrebbe essere fissata al 31 luglio, dovrebbe dare il calciatore francese una risposta al club parigino, o rinnova oppure insomma si aprono le danze per la cessione, chiaramente, perché il Paris Saint-Germain poi non intende perdere denaro il prossimo anno. Luca Marchetti, allora do la parola invece a Pasquale Tina per Luca. Vai Pasquale.
Oh Luca, un po' l'ha introdotto, insomma, che poi la curiosità che abbiamo tutti, ma secondo te Mbappé prende davvero in considerazione l'ipotesi di trasferirsi in Arabia Saudita?
Secondo me no, a meno che non ci sia un patto segreto, non so quanto possa convenire a...
Sai, di fare un anno e poi andare al Real.
Sì, e poi andare al Real, non capisco per quale motivo bisogna fare quello, anche se chiaramente l'interesse sarebbe arabo, non capisco l'interesse di Mbappé nell'anno dell'Europeo. Secondo me l'interesse dell'Arabia c'è ed è funzionale al Paris Saint-Germain, perché c'è un'offerta da 300 milioni di euro per il cartellino di Mbappé. Oggi il Paris Saint-Germain è come se dicesse: ho capito che non vuoi rinnovare con me, io a zero non ti vendo, cioè non ti ci faccio arrivare. Quindi io sono disposto a cederti anche ai miei nemici arabi, perché questo lo sono, no? Rispetto al Qatar, sapete che c'è molta conflittualità e molta rivalità. Mi danno 300 milioni, quindi se vuoi andare via accetta questa offerta, oppure portami un'offerta quantomeno paragonabile a questa che mi stanno portando, perché io posso anche capire che gli arabi stanno facendo un sovrapprezzo, nonostante tu sia il miglior giocatore del mondo, però io non ti posso regalare, amico mio, non ti posso perdere a zero. Quindi questa cosa secondo me è molto utile a Paris Saint-Germain, il fatto che si sia dichiarato l'Al Hilal. Infatti oggi il Paris Saint-Germain ha dato autorizzazione all'Al Hilal per parlare con Mbappé. Nel momento in cui tu non accetti neanche l'offerta dell'Al Hilal, allora io sono fra virgolette in possibilità di metterti fuori lista, e tu non mi puoi fare causa perché tu mi hai arrecato un danno, non vuoi firmare per me e non vuoi neanche andare in una squadra che io ho trovato che mi dà 300 milioni. Quindi è funzionale il Paris Saint-Germain, è per questo che parlo di guerra di nervi oggi, no? Fra Mbappé e il Paris Saint-Germain.
Poi Luca, noi sappiamo che lui dovrebbe andare al Real.
Esatto, almeno un ordine di grandezza. Adesso io i prezzi che fanno per i cartellini, soprattutto per gli ingaggi, ma anche per i cartellini arabi, non sono propriamente quelli di mercato. Però c'è un ordine di grandezza. Questi dicono 300, se il Paris Saint-Germain, se il Real Madrid mi vuole, non dico che me ne dare 300, ma almeno 200 me ne deve dare, 250 me ne devi dare.
Invece per quanto riguarda, chiarissima la disamina sulla situazione relativa all'affare Osimhen, Luca, invece ti chiedo, ma il sostituto di Kim Garcia ha detto non è un'operazione facile, ma secondo te il Napoli l'ha individuato o è ancora in una fase di sondaggi?
No, i sondaggi secondo me sono finiti, nel senso che Napoli ha 3-4 opzioni, spero, cioè immagino, sono convinto di questo, pur non conoscendo nel dettaglio le operazioni. Abbiamo letto e anche detto noi a Sky, nomi di giocatori, l'ultimo è Sutalo, che sono nell'orbita Napoli. Io sono fermamente convinto che il Napoli non voglia farsi prendere per il collo da nessuno, sa benissimo qual è il valore dei giocatori, i club che hanno questi giocatori sanno che il Napoli ha i soldi, sanno che è campione d'Italia, sanno che è un club sano, sanno che ha bisogno di un centrocampista. Il Napoli sta facendo la strategia al contrario. Io non ho soltanto il tuo giocatore, ne ho altri 3 o 4, quindi se non me lo dai tu vado a prenderlo da qualcun altro, e quindi cerco di abbassare il prezzo, e ancora per un po' questo io credo che Napoli possa farlo. Poi dovrà decidere se andare su un giocatore che ha più esperienza e quindi pagarlo un po' di più, se mantengono questi prezzi, oppure se invece fare un'altra scommessa, come ha fatto anche con Kim, e quindi andare su un giocatore più esotico per noi, non certo per lo scouting del Napoli.
No, tra l'altro io oggi contavo un po', me li sono scritti tutti i nomi che attualmente resistono ancora in orbita Napoli, che vengono fatti dalla stampa. L'ultimo, proprio in ordine cronologico, spero di pronunciarlo bene, Ada Rabioyo, 25enne nigeriano del Fulham, pare un altro candidato a poter rivestire. Ovviamente si tratta sempre di ipotesi, insomma, di sondaggi.
Ecco, io non credo che ci sia uno più vicino degli altri, questo ecco. No, però è una mia sensazione.
Ecco qui, quindi diciamo che siamo in una fase nella quale, come dicevi tu, il Napoli intende traccheggiare, temporeggiare un poco per evitare di essere, diciamo, per strappare il prezzo migliore, anche una questione giusta. Tornando a Pasquale Tina, Pasquale, la deadline che ha fissato Aurelio De Laurentiis per poter dire in maniera ufficiale gli obiettivi della prossima stagione per il Napoli, è la data del 12 agosto. Secondo te, per quella data sarà chiara perlomeno la questione Osimhen e chiaramente il suo sostituto eventuale, sempre se dovesse andare via?
Per forza, sei a 7 giorni dal debutto in campionato, quindi sì, io credo entro quella data si saprà, insomma, se Osimhen resta o meno. Se si è arrestato, se il resto è andato via, hai una settimana dal campionato, poi magari puoi lavorare sul sostituto, però 12 agosto siamo a 7 giorni dall'esordio a Frosinone, quindi penso proprio di sì.
Peraltro, se non ricordo male, il campionato francese è già iniziato, sicuramente quello inglese, ma credo anche quello francese.
No, diciamo che per molti
Napoli, che loro cominciano prima, quindi non è che puoi andare troppo oltre. Io credo che questa fine luglio si capirà, insomma, se poi arriverà o meno questa offerta, perché Luca ha detto una cosa sacrosanta: il famoso domino degli attaccanti non è ancora cominciato, e non sappiamo se lo comincia Mbappé, e poi può succedere di tutto. Se succede, io non credo che vada troppo oltre, quindi penso che questi giorni di luglio e la prima settimana di agosto saranno decisivi. Entro il 12 io credo che per Osimhen, credo che i giochi siano fatti, almeno come intenzione, cioè se il resto va via.
Allora, il Napoli ha due certezze, due ruoli nei quali deve intervenire necessariamente, che sono appunto trovare il sostituto di Kim, abbiamo affrontato ora l'argomento, ma poi trovare anche il sostituto di Dombele. Torno da Luca Marchetti, poi chiudiamo. Luca, sostituto di Dombele, Garcia ha dato un'indicazione chiara: a me serve fisicità, centimetri, muscoli, un po' quello che è anche il profilo che è andato via. Secondo te, anche da questo punto di vista, a che punto siamo? Ma secondo te, proprio, ovviamente non ti chiedo di dare una notizia, un nome ufficiale, ma un profilo che ci potrebbe ricordare, cioè che potrebbe corrispondere alle richieste di mister Garcia, quale potrebbe essere?
Guarda, noi ieri abbiamo fatto un nome di un giocatore che piace, non che arriverà, è la Sanà Koulibaly della Salernitana, che è un giocatore che ha questo tipo di caratteristiche qua. Oggi il Napoli a centrocampo, secondo me, come priorità ha quella di capire o meno se rimane Zielinski o no. Perché a quel punto, se non dovesse rimanere Zielinski, a centrocampo diventa un'urgenza prendere un giocatore subito. Altrimenti si può fare lo stesso ragionamento che abbiamo fatto prima per la difesa, tanto più che Ndombele era un co-titolare, non era un titolarissimo come Kim. Quindi il Napoli fondamentalmente non deve far altro che fare una terapia conservativa della propria rosa, no? Deve cambiare di fatto due giocatori, anche in questo momento, soprattutto se dovessero rimanere Zielinski e Lozano, ne deve cambiare soltanto due, no? I due che sono andati via fondamentalmente. Quindi non è un lavoro incredibile quello da fare oggi per la dirigenza napoletana per quanto riguarda sul mercato, quindi ci si può permettere di prendere un po' più di tempo. Poi è chiaro che ci sono tanti punti interrogativi, noi ne abbiamo detti, il punto interrogativo più grande è quello che riguarda in questo momento Osimhen, ma non tanto per la volontà del giocatore quanto sì, per quello che sta accadendo nel mercato internazionale. Però è un mercato di rimessa quello del Napoli, cioè sta giocando in contropiede oggi il Napoli, no, sta giocando in difesa dei propri giocatori. Io sono convinto che se tante volte dovesse perdere qualcuno avrà però già le idee chiare su come andarla a sostituire, quindi sono d'accordo sul discorso del 12 agosto, però poi dopo se ti arriva l'offerta il 13, il 14 o il 15, come diceva Aurelio De Laurentiis dal 200 o poco meno, diventa difficile.
Davvero pure un po' meno, secondo me pure un po' meno.
Sì, certo.
Sicuramente.
Sì, certo.
Ha sparato un po'
no,
alto.
Io esageravo, voglio dire, no, per far capire come poteva essere la situazione.
Luca, ti ringraziamo per essere stato con noi, ti auguriamo buon lavoro.
A voi, ciao ciao.
Ringraziamo Luca Marchetti di Sky Sport. Però Pasquale, ho un'ultima per te, perché adesso ti sfrutto proprio ad oltranza. Come mai, ci chiede un nostro radioascoltatore, come mai gli arabi non hanno pensato ad Osimhen?
Non lo so, bisognerebbe chiederlo a loro.
Però è una domanda che io reputo comprensibile, perché effettivamente
sì, no,
è vero.
Ci sta, per carità, ci stanno provando a prendere tutti, magari... magari ascoltano il nostro amico e si palesano domani, insomma.
Ecco, magari credo non diamo Osimhen, suggerimenti.
Credo che Osimhen, come Mbappé, come tutti i giocatori magari giovani, credo voglia proseguire la sua carriera in Europa, però non so dirti, magari la fanno l'offerta, insomma, se non va Mbappé magari ci provano per Osimhen.
Guarda, devo dirti la verità, Pasquale, però è un mio pensiero, quindi magari è assolutamente sbagliato, però non credo proprio che Osimhen si farebbe allettare per quanto da offerte anche entusiasmanti, assurde, però io non credo, perché lui ha quella fame di vittoria, di scrivere la propria, di mettere la propria firma sul calcio che conta, e magari un pensiero del genere lo farebbe a fine carriera, non certo adesso che è nell'esplosione.
Deve fare 25 anni, quindi un giocatore giovane, quindi ci sta, insomma, che voglia proseguire la sua carriera in Europa, nei top campionati europei, quindi ci sta, insomma. No, sono d'accordo con te, però la domanda era,
certo,
l'offerta, tu puoi dire anche no a poi un'eventuale offerta, ma certo, non ci risulta che sia arrivata un'offerta.
Ok, ti ringraziamo Pasquale,
ciao,
ti auguriamo
ciao,
buon
ciao,
lavoro, buona serata.
Ciao.
Grazie a Pasquale Tina, firma della Repubblica, ti leggiamo domani sulla Repubblica. Appunto, noi vogliamo in pubblicità, siamo in leggero ritardo, però voi restate con noi, continuate a scriverci al 339-666-9990, vi leggiamo subito dopo la pubblicità.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Le 20:50 e siamo pronti per affrontare l'ultimo blocco di Marte Sport Live tiro al bersaglio, fino alle 21 in vostra compagnia. Chi vi parla? Emanuela Castelli, regia Vincenzo Russo, ma abbiamo subito il nostro prossimo ospite al telefono. Sono molto lieta di annunciare il ritorno su Radio Marte di un collega ed amico, Giovanni Frezzetti, caporedattore di Calcio Napoli 1926, giornalista di Canale 21. Bentornato su Marte, Giovanni. Lo recuperiamo, Giovanni? Ok, mentre in regia ci ricontattano il nostro ospite, leggo invece un po' di vostre domande che ci sono arrivate al 339-666-9990. Buonasera da Peppino 76, buonasera a te Peppino. Il Napoli deve rimpiazzare Kim, Dembélé e anche Demme. A centrocampo ci vogliono calciatori di un livello molto alto, che ne pensate? Allora, sicuramente l'abbiamo detto, Kim va rimpiazzato, perché noi abbiamo, il Napoli gioca con il 4-3-3, servono ovviamente 4 difensori centrali. Kim è andato via, ha lasciato libero un posto che deve essere assolutamente riempito, e tra l'altro con un calciatore di estrema qualità. Per quanto riguarda invece Dembélé, abbiamo affrontato l'argomento con Luca Marchetti e con il nostro collega Pasquale Tina della Repubblica. Dembélé va sostituito, Rudy Garcia ha tracciato un identikit di massima del calciatore che gli servirebbe in quel ruolo lì. Per quanto riguarda Demme, ne parliamo adesso con Giovanni Frezzetti, caporedattore di Calcio Napoli 1926, giornalista di Canale 21. Bentornato su Marte, Giovanni.
Eccoci, Emanuela, grazie dell'invito, è un piacere ritrovarti.
Non so se posso dire altrettanto, lo vedremo in corso d'opera. No, vabbè, siamo amici, lo dico a favore dei nostri radioascoltatori, ovviamente siamo molto amici e lavoriamo anche insieme, purtroppo.
Sì,
per
sì, ogni giorno, sì, purtroppo sbaglio a che fare ogni giorno, purtroppo per te ovviamente.
Esattamente. Detto questo, Giovanni, adesso bando alle ciance. Un nostro amico da casa, Peppino 76, dice: dovremmo sostituire anche Demme, a centrocampo ci vogliono calciatori di un livello molto alto. Secondo te Rudy Garcia sta ancora osservando Demme o oramai il calciatore tedesco è pronto all'addio?
Guarda Emanuela, quando arriva un nuovo tecnico è ovvio che si mette lì comunque ad osservare i calciatori e le loro caratteristiche, ma l'abbiamo visto con Spalletti quando 2 anni fa è arrivato e ha rigenerato Lobotka, che era ai margini del progetto Napoli con Gattuso. Quindi prima di dare giudizi affrettati è giusto, e in questo ho condiviso le parole di Laurentiis l'altra sera sul palco durante la presentazione della squadra, quando ha detto: il 13 agosto vi dico dove possiamo arrivare. E ormai il modo di lavorare del Napoli è questo, l'abbiamo visto anche nella scorsa stagione quando c'era una brutta aria intorno al Napoli proprio per il mercato, ed è la stessa che si inizia a respirare forse un pochettino anche quest'anno. Però diciamo che bisogna dare il tempo al nuovo tecnico, al suo staff, di osservare il calciatore, in questo caso Demme, ma anche altri calciatori, e vedere se siano funzionali al modo in cui vuole giocare Garcia.
Esattamente così, è una fase di studio molto iniziale, perché ovviamente il Napoli non ha avuto a disposizione, o meglio il nuovo allenatore del Napoli non ha avuto a disposizione tutti i big nazionali che sono tornati da pochissimi giorni, però sicuramente delle valutazioni importanti per quanto riguarda le riserve, diciamo i comprimari, Rudy Garcia le avrà fatte. Poi io credo che durante il ritiro di Castel di Sangro sarà tutto molto più chiaro, come spero che sarà molto più chiara anche la vicenda legata a Victor Osimhen. Ne abbiamo parlato poco fa anche con Luca Marchetti di Sky Sport. Allora, secondo te Osimhen, qualora si dovesse presentare l'offerta del Paris Saint-Germain, sarebbe poi sostituibile qualora arrivasse questa offerta poi a metà agosto? Perché è complessa la situazione.
Beh, diciamo che penso che De Laurentiis stia lavorando per avere una risposta da Osimhen in tempi accettabili, il che vuol dire, secondo me, sempre la deadline l'ha data lui sempre l'altra sera sul palco, cioè alla fine del ritiro di Castel di Sangro bisogna avere il quadro chiaro della situazione e di quello che si vuole fare. Poi l'anno scorso sono arrivati dei colpi come Raspadori e Simeone un po' più avanti, ma erano dei colpi comunque già studiati, che il Napoli aveva già in canna. Penso che per la vicenda Osimhen bisognerà aspettare la vicenda Mbappé e altri attaccanti in Europa, perché nel momento in cui si vanno a muovere delle pedine nei top club europei, in questo caso nel PSG, è ovvio che poi è possibile che possa arrivare una squadra che porta una certa cifra al presidente De Laurentiis al Napoli. In quel caso lì sarebbe difficile resistere, ma non perché il Napoli, sono convinto che di fronte a una cifra del genere qualunque club al mondo, parliamo 180-200 milioni, sarebbe difficile non cedere un singolo calciatore. Per quanto riguarda se Osimhen è sostituibile o meno, a mio avviso penso che lui e Lobotka siano i due calciatori meno sostituibili di tutta la rosa del Napoli, però puoi andare a prendere qualcuno con le sue caratteristiche. Lo dissi anche l'altra volta quando ci siamo sentiti, a me piace molto David, sì. Però penso che sia comunque ovviamente attualmente di un tasso tecnico inferiore ad Osimhen, che per me negli ultimi 2 anni con Spalletti ha avuto una maturazione calcistica, un miglioramento dal punto di vista tecnico e forse anche tattico, che l'ha portato ormai a toccare quasi il picco del suo potenziale. Quindi il Napoli comunque dovrebbe andare a prendere un calciatore di quelle caratteristiche lì, se Garcia vuole continuare su quella strada lì, però che non sarebbe ancora pronto come Osimhen.
E per un calciatore che è esploso, come hai giustamente sottolineato tu con Luciano Spalletti, ovvero Victor Osimhen, ce n'è un altro che invece proprio benissimo e con continuità non ha giocato negli ultimi anni, soprattutto nell'anno passato, ovvero Lozano. Tra l'altro un po' di situazioni poco chiare, poco definite per quanto riguarda il suo futuro, contratto in scadenza al 30 giugno 2024, non certo una grande predisposizione ad accettare un rinnovo a cifre molto più basse. Secondo te davvero si profila l'ipotesi di un braccio di ferro e Lozano può finire fuori rosa?
Allora, diciamo che questa vicenda di Lozano forse è quella più intricata per quanto riguarda il Napoli, più difficile da risolvere, perché come hai detto tu, attualmente sembra esserci un muro contro muro che non gioverebbe a nessuna delle due parti, perché in questo momento io penso che sappiamo qual è la politica di De Laurentiis sul monte ingaggi, l'ha già attuata l'anno scorso. Lozano per il ruolo che ricopre all'interno della rosa guadagna un po' troppo, quindi sappiamo che Zielinski è pronto a fare invece una scelta di vita abbassandosi l'ingaggio, già rifiutato alcune offerte. Per Lozano la situazione è diversa, però dobbiamo anche tener conto di una cosa: un parere personale, a mio avviso Lozano non è neanche a suo agio nel ruolo in cui è stato utilizzato, perché non ci dimentichiamo che quando il Napoli comprò Lozano era stato preso per fare l'ala a sinistra, diciamo che quel ruolo lì non ha giocato quasi mai. Prima Insigne, prima Insigne, poi è arrivato Clara che è esploso, quindi secondo me lui non si trova neanche a suo agio, sente un pochettino relegato in una situazione, in un continuo dualismo con Politano, rispetto a cui secondo me si sente inferiore, ma non perché magari si sente inferiore tecnicamente, ma perché Politano ha il vantaggio di poter giocare da mancino a destra, diciamo col cosiddetto piede invertito, che è il modo in cui moltissimi allenatori preferiscono giocare con gli esterni. Quindi io penso che lui, oltre alla valutazione economica, stia facendo e farà anche una valutazione tecnica che conosce solo Rudy Garcia. È probabile sia andato dal mister a dire: mister, dove mi farai giocare? Perché devo decidere il mio futuro. Perché secondo me il punto è questo: noi a volte parliamo anche sempre solo di soldi, che è una questione economica, quando invece c'è anche una questione quando c'è invece anche secondo me una questione tecnica e di sentirsi a proprio agio in un ruolo.
Questo è anche molto giusta, questa tua osservazione, stranamente, Giovanni. Io direi che poi il dualismo a cui tu hai accennato, no, tra Lozano e Politano, non ha scontentato solo il messicano, ma anche il calciatore italiano ex Inter, che proprio qualche giorno fa ha avuto qualche uscita non proprio, diciamo, dolcissima nei confronti della sua, o meglio rassicurante nei confronti della sua permanenza in azzurro, perché ha detto: io voglio restare, certo, però ho discusso con il mio agente, ne riparleremo con la società, e soprattutto ha detto che vorrebbe avere più spazio. Ma sembra di vedere un remake dello scorso anno proprio lì a Di Maro.
Personalmente a me le sue dichiarazioni non sono piaciute, perché secondo me è stata un'uscita infelice nel modo in cui l'ha detto. Io penso che il suo concetto fosse diverso, l'ha espresso male, e poi ha corretto il tiro Mario Giuffredi e la gente, dicendo proprio che si è espresso male. Vorrebbe giocare di più, io penso che lui intendesse un suo auspicio personale, giocare di più e essere di più. Poi il modo in cui sono state dette, il momento in cui sono state dette, magari era un attimino evitabile, ma sono anche, ti dico la verità, sorpreso che comunque il Napoli, che difficilmente fa parlare i propri tesserati, abbia concesso in quell'occasione comunque un'intervista in un momento in cui, secondo me, e lo dico appunto da addetto ai lavori, quindi vado contro diciamo la mia situazione, in questo momento bisognerebbe parlare poco e lavorare molto sul campo, perché come dicevi tu, ora a Di Maro c'è stata la possibilità di valutare le seconde linee, ora arriva il lavoro più calcistico legato anche alla prima squadra. Infatti. E i risultati delle amichevoli che ci sono state, di quelle che verranno, non devono far accendere un campanello d'allarme, perché anche l'anno scorso non abbiamo brillato nelle amichevoli anche a Castel di Sangro, quindi di conseguenza penso che sia il momento di cucire la bocca e di lavorare.
Tra l'altro, come De Laurentiis si è abituato a fare, perché non tanto cucire la bocca, perché qualche dichiarazione improvvida l'ha fatta negli anni, bisogna riconoscerlo, però è anche vero che poi quando lavora testa bassa, lavorare effettivamente non lascia trapelare nulla, e per chi si occupa di calciomercato in orbita Napoli è davvero complicatissimo provare a carpire quelle che sono le piste davvero seguite dal Napoli, quelle più concrete. È capitato con l'allenatore, ma è capitato in particolar modo con il DS, annunci arrivati arrivati a sorpresa, a bruciapelo, veramente in maniera piuttosto imprevista e imprevedibile. Ti ringraziamo Giovanni per essere stato con noi, ti auguriamo buon lavoro.
Grazie, grazie Emanuela, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori, ci rivediamo presto.
Domani. Ahimè.
Ci vediamo domani.
Detto questo, grazie buona Giovanni, serata. Buona serata e buon lavoro a te. Salutiamo Giovanni Frezzetti, caporedattore di Calcio Napoli 1926, giornalista di Canale 21. È arrivata la conclusione della nostra ora dedicata al Napoli. Marte Sport Live, tiro al bersaglio, torna domani sera, ma lo sport torna domani, come di consueto su Marte, dalle 12 alle 13 con Forza Napoli sempre con Dario Sarnataro e poi tutta la programmazione artistica di Marte. Io ringrazio e saluto Vincenzo Russo alla regia, da Emanuela Castelli è tutto, buona serata, voi restate con Marte, su Marte.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio.